Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amiche ed amici in ascolto, un cordiale saluto da Monia Parente. Vi anticipo che da domani e fino al 24 dicembre, in questo spazio quotidiano dedicato alle meditazioni, vi proporrò le riflessioni di Sua Eccellenza Monsignor Luis Maria Martinez sulle antifone maggiori, le antifone che vengono cantate nei Vespri prima del Magnificat, negli 8 giorni che precedono il Natale, dette anche antifone O. Buon ascolto.
Nell'attesa della tua venuta. Meditazioni di Averardo Dini per il tempo d'avvento. Proposte al microfono da Monia Parente.
Il compito e la finalità della Chiesa sono chiaramente affermati dal Concilio Vaticano II. Che venga il Regno di Dio e si realizzi la salvezza dell'intera umanità. La Chiesa, quindi, non è in funzione di se stessa, ma del Regno di Dio. Il discorso programmatico di Gesù nella sinagoga di Nazareth è chiaro e non ammette equivoci. La grande scoperta fatta da Israele nell'interpretazione della fede consiste nell'aver visto, entro i fatti di liberazione avvenuti nella propria storia e nella storia dell'umanità, la presenza e l'azione di Dio che guida tutto verso un futuro da Lui preparato per l'essere umano. Il Regno di Dio pianta le sue tende ove si compiono atti di misericordia, di perdono, di servizio ai più deboli, di condivisione con gli ultimi. Ovunque si favoriscono progetti di liberazione, di pace e di unità, di giustizia, di familiarità e di dialogo. Se tutto questo avviene anche fuori della Chiesa, può solo essere salutato con immensa gioia. È piantagione del Regno di Dio. Le persone che lo realizzano, anche se fuori della Chiesa, come non pensarle cittadini del Regno di Dio a pieno titolo? Pensiamo ad esempio a Gandhi, che vuole presentarsi a Dio con le mani vuote e in un atteggiamento di completo abbandono, che vorrebbe affrontare la bomba atomica con un atto di preghiera e che è persuaso che, se Cristo tornasse, benedirebbe la vita di molti che non hanno mai udito il suo nome, ma che con la loro vita sono stati un esempio vivente delle virtù da lui predicate. O pensiamo ancora a Martin Luther King, che disse: «Forse nessun comandamento di Gesù mi è stato così difficile da seguire come amate i vostri nemici. Alcuni hanno sinceramente pensato che metterlo in atto non sia possibile. È facile, dicono, amare quelli che ci amano, ma come si può amare quelli che apertamente o con insidie cercano di distruggerci?» Altri, come il filosofo Nietzsche, sostengono che l'esortazione di Gesù ad amare i propri nemici è la prova del fatto che la morale del cristiano è concepita per il debole e per il vile, e non per il forte e per il coraggioso. Ben lungi dall'essere la pia raccomandazione di un sognatore utopista, tale comandamento è un'assoluta necessità per la nostra sopravvivenza. Non siamo forse giunti, nel mondo moderno, a una via totalmente senza uscita perché la guerra genera guerra, l'odio genera odio, così che per questa strada saremo sommersi nell'oscuro abisso dell'annientamento. La tenebra dell'ingiustizia razziale, aggiunge Martin Luther King, sarà dissipata solo dalla luce dell'amore capace di perdono. Fateci quello che volete e noi continueremo ad amarvi. Metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre case e minacciate i nostri figli e noi vi ameremo ancora. Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case, batteteci e lasciateci mezzi morti e noi vi ameremo ancora. Ma siate sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno noi conquisteremo la libertà, ma non solo per noi stessi. Faremo talmente appello al vostro cuore e alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo voi e la nostra vittoria sarà una duplice vittoria. Come non sentire la presenza di Cristo in queste parole di Martin Luther King? Sappiamo che queste parole non sono state per lui semplice inchiostro sulla carta, ma la sostanza vitale della sua esistenza e il motivo della sua morte. Possiamo non pensarlo in cielo, tra la schiera dei santi martiri. Possiamo reputarlo meno santo dei sette fratelli Maccabei, che la Chiesa non ha trovato difficoltà a chiamare santi, e la stessa cosa per innumerevoli altri. Sappiamo che il regno di Dio è dei poveri, dei miti, dei puri di cuore e di chi fa la volontà del Padre. Nella realtà concreta abbiamo speso il tempo e le energie per guadagnare un posto importante nel regno di quaggiù. Quanta poca storia di Cristo c'è nella nostra storia. Se Cristo è diventato per tante generazioni poco visibile, non è forse perché noi cristiani ci siamo mostrati poco credibili? Eravamo chiamati a essere seminatori di speranza e invece abbiamo seminato dubbi e incertezze. Eravamo chiamati a essere lampada sul candelabro e invece siamo lampade spente. Invece di essere modellati dal Vangelo, abbiamo cercato di modellare Cristo secondo le nostre misure. C'è un monito evangelico che deve ispirare la nostra esistenza. Che il mondo veda le vostre opere buone e glorifichi il Padre vostro che è nei cieli. C'è davvero da compiere un lungo cammino per ritrovare la nostra identità perduta e dimenticata, assumendoci il ruolo che Dio ci ha affidato. Se abbiamo udito la chiamata, avvertiamo la richiesta che ci è rivolta dalle generazioni nuove. Sappiamo che un grande appello ci è rivolto perché c'è una grande voglia di trovare in noi una santità che abbia del genio. Come diceva Simone Weil. Sì, noi cristiani adulti dobbiamo aiutare i cristiani più giovani a trovare o a recuperare la dimensione del profondo e il senso della vita. Non abbiamo che da rispecchiare la gloria del Signore. Contro la disperazione dobbiamo saper dare una risposta carica di speranza. La caratteristica del cristiano è proprio quella di essere un'idea esplosiva. Sempre, ma particolarmente oggi, il cristiano è chiamato ad agire controcorrente. Per questo deve sentire il morso del più, il fascino dell'oltre. La gente d'oggi sogna di poter incontrare un cristiano autentico che sappia trasmettere non delle banalità, ma il brivido del contatto con Dio. Ciò sarà possibile se in noi ci sarà più Dio e meno io. Se ci sarà più grazia e meno peccato, più Gesù e meno ciarpame ipocrisia, più larghezza di cuore e meno partigianeria. Se sapremo dire ogni giorno il nostro personale Amen alla volontà del Padre, senza chiedere garanzie né spiegazioni. Gandhi diceva: «Io non ho messaggi, il mio messaggio è la mia vita». È quello che dovremmo poter dire anche noi, con assoluta sincerità e verità. Solo a questa condizione potremo tornare ad essere seminatori di primavere. C'è una santità da vivere nel quotidiano e da testimoniare per la strada. Questo è il profumo di Dio che il mondo vuole ritrovare per sentirsi nato di nuovo in una terra nuova.
Gesù, voglio stare accanto a te, in silenzio. Mi accontento di pregare con gli occhi. Mi basta guardarti, Signore. La mia stanchezza, al termine di una giornata faticosa, ti dice già tutto. Signore, sono il tuo bue e ne provo gioia. Voglio rimanere una bestia da fatica, tirare la solita carretta senza lamentarmi. So che tu avrai sempre bisogno di un bue. A Natale, lasciami sostare un poco accanto a te, per alitarti il fiato caldo della mia fedeltà. Cercherò di non essere troppo ingombrante, di non rubare spazio a te e agli altri. Mi accontenterò di una carezza dei tuoi occhi.
Monia Parente ha proposto Nell'attesa della tua venuta. Meditazioni di Everardo Dini per il tempo d'avvento, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Querignana. Ha collaborato al microfono Stefano Mondini.